Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi il nostro Paese ricorda il lavoro come diritto fondamentale e come dignità di ciascun uomo. È anche un richiamo al fondamento che la Costituzione italiana stabilisce, fondata sul lavoro, e che in questi decenni, questi ultimi decenni, è stato praticamente abbandonato e stravolto. Ecco, preghiamo, sappiamo quanto Don Giuseppe stesso si è implicato nella scrittura proprio di questi articoli, dei primi articoli della Costituzione italiana.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 1-12. Pietro e Giovanni stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglia di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: «Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?» Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio.
Dunque, per introdurre il dialogo sulle cose più importanti di questo inizio del capitolo 4, direi due brevi cose. Una è, come vediamo qui, il coinvolgimento del Sinedrio, cioè dell'Assise Suprema, sia dal punto di vista civile che religioso, che politico, che giudiziario, quindi l'organo più importante, non sempre in seduta completa, ma naturalmente è in seduta abituale, ecco, anche. Ci si può chiedere, come alcuni fanno, ecco, come mai per una questione storici pensano che uno dei motivi principali è questo può essere interessante per noi come riflessione, la ramificazione politica molto vasta del movimento di Gesù. Basta che noi pensiamo che addirittura uno zelota apparteneva ai dodici, addirittura uno zelota. Il movimento di Gesù ha coinvolto evidentemente non soltanto dai più ricchi ai più poveri, ma anche dal punto di vista dei gruppi e delle fazioni politiche ha coinvolto molti. Questo fatto naturalmente può essere uno dei motivi anche di attenzione del Sinedrio in questo fenomeno. Ecco, la seconda cosa che va segnalata è che qui abbiamo, perché Luca è una fonte anche per gli storici, per chiunque, ecco, si ricordano alcuni delle famiglie sommo sacerdotali, c'è diversi nomi, ricordavamo, accennavamo già nelle introduzioni che abbiamo fatto al fatto che qui sono tutti, salvo Alessandro, della famiglia di Anna e di Caifa. Caifa è in realtà un cognato, non è della famiglia, però gli altri, i figli di Anna, cinque figli sono stati tutti, compreso un certo Teofilo, sono stati tutti sommi sacerdoti. Qui abbiamo un elenco interessante, comunque vi lascio subito la parola sui contenuti di questa, contenuti principali di questo brano.
Mi è sembrato che questa riunione di questo sinedrio, che poi mancano i farisei, ecco, questo anche i sadducei e i sacerdoti si sono riuniti, i capi, quelli che non potevano tollerare, dice al versetto 2, che essi insegnassero al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dai morti. Sembrava che questo che ha mosso, insomma, un po' questi personaggi, quindi che si opponevano, insomma, che non credevano alla risurrezione dei morti. Invece sappiamo che i farisei, ecco, penso che in questi 5.000, ecco, ci fossero anche tanti farisei che accolsero, perché loro invece la risurrezione dei morti accettavano, cioè erano molto aperti a un Messia che forse sarebbe risorto. Ma Gamaliele, Giuseppe di Arimatea, cioè che questa speranza comunque fosse legata appunto al discorso della risurrezione dai morti del Messia. E questo mi sembrava che fosse confermato da Paolo, qui al capitolo 20-25, quello che disse al re Agrippa. Paolo, mi sembra che proprio confermasse, lui fariseo, Paolo dice, ecco, io a causa della speranza della promessa fatta da Dio e che noi speriamo di vedere compiuta. Quindi, e Paolo fa una domanda, ma perché è così inconcepibile tra voi che Dio risusciti i morti? mi è piaciuta questa cosa, cioè, il fariseo, ecco, e quindi questa promessa di Dio probabilmente va più avanti della venuta del Messia, ma il Messia che è stato poi appunto la pietra scartata ed è diventato. Due paroline questo rifiuto dei capi, ecco, l'abbiamo detto altre volte, mi sembra invece che, cioè, si compie, lo leggiamo nel versetto 22, la pietra scartata, però mi sembra che lascia anche comunque spazio che si riconoscono colui che viene nel nome del Signore. Ecco, è una speranza, insomma, il versetto 26, Gesù stesso lo dice in Luca, parlando a Gerusalemme, dice, voi non mi vedrete più fino al tempo in cui direte benedetto il nome del Signore. Quindi c'è una speranza questo popolo poi, ecco.
Qui sono i sadducei.
Beh, però va bene, i sadducei.
Hai detto tu.
Si può allargare a tutto il popolo questa.
No,
perché Paolo dice, ecco, si fa.
Il versetto il versetto 4 dice il contrario, no?
Cosa dice?
Di oggi.
Però siccome non tutti, allora penso che il Salmo profetizza, ecco, e anche Gesù dice non mi vedrete più fino a quando direte. Quindi questo è, si è proiettato poi più avanti. E poi la seconda cosa, questo oggi, ecco, che mi è piaciuto molto, è data la salvezza per mezzo del nome di Gesù. Ecco, per capire proprio quello che mi sembrava così che fosse gravida, insomma, di speranza, questa parola di Pietro, al versetto 25, il Salmo dice: dona, Signore, la tua salvezza. Ecco l'invocazione, il versetto 25, c'è davvero, in nessun altro c'è salvezza, e il profeta la chiede, ecco, dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Ecco,
già nell'ottava di Pasqua mi aveva fatto una certa impressione leggere questo testo in parallelo, in sinossi proprio, con il discorso che invece Pietro ha appena fatto al popolo, no? Ci sono molte cose vicine, analoghe, e altre molto diverse. E quindi è molto chiaro che quando parla al popolo che si accosta con meraviglia, dice alcune cose, quando parla con questi, con i capi, appunto, ne dice anche altre. E tace, ad esempio, tace, una cosa sorprendente adesso guardandoci, il grande invito alla conversione. Grande annuncio in qualche modo, no? Che invece per il popolo era stato così, così incalzante, anche come dire, adesso è il momento proprio. E quindi mi sembra che ci siano analogie, invece il grande punto fondamentale detto a tutti e due è il nome. Nel nome di Gesù, costui vi sta davanti sano, salvo, sano. E mi sembra che Pietro lo dica così, al versetto 8 dice pieno di Spirito Santo. Fa una certa impressione, perché a me è venuto in mente quello che dice dopo San Paolo in qualche lettera: solo nello Spirito si può dire Gesù è Signore. L'abbiamo visto nel capitolo secondo, chiarissimo, e anche qui mi sembra che questo sia un po' un tema, ecco, un filone fortissimo, ecco. E allora mi fa molta impressione quando Pietro qui cita il Salmo 118, dove chiaramente introduce la pietra che è scartata da voi costruttori, questo è chiarissimo che è. Mi fa impressione perché dice è divenuta testata d'angolo, no? E prima dice Dio lo ha risuscitato dai morti. Cioè mi fa impressione. Quello che credo ci sia, ancora in nuce, non è ancora, è che costruzione c'è, cioè che costruzione prevede, cioè costui che Dio ha risuscitato e che voi avete scartato, è invece divenuta testata d'angolo. Quindi prevede una costruzione. E allora quando dopo conclude in nessun altro c'è salvezza, mi sembra che appunto la costruzione sia questa, cioè la salvezza si fonda e si è lì e si, come dire, esplica, si allarga, si da lì, solo da questo fondamento, ecco, perché Dio ha risuscitato lui.
Però ho pensato che questa finale del discorso di Pietro e Giovanni davanti a questo gruppo di capi, in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, sia una ripresa, ancora un accenno, un richiamo a quella citazione di Gioele: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Qui dice chiaramente che questo nome, invocando il quale si può essere salvati, è il nome di Gesù. E poi riguardo al nome, nell'interrogatorio, la domanda dei capi è questa: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? E la risposta è: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Ma in particolare la domanda, quando dice con quale potere, ecco, qui sì che non c'è dubbio quello che si diceva, quell'interpretazione che non è, che dai più non è accolta, riguardo alla fede nel nome di Gesù, tradotto come potenza del nome di Gesù. Qui sì, si dice in che potenza o in che nome, come fossero due termini equivalenti, no? In quale potenza o in che nome? Quindi si capisce cosa vuol dire nome. Si capisce cosa vuol dire nome. Nome vuol dire è qualcosa che ha potere di, che ha la virtù di guarire, ecco.
Sottolineerei quello che avete già accennato, il versetto 12, dove si riparla del nome, notando tra l'altro la timidezza delle traduzioni nostre, perché qui il Salvatore è Dio, e Dio salva chi vuole e quando vuole, no? Questo è chiaro. Qui si dice, Pietro dice, questo è il nome dato agli uomini, è il potere che è stato dato agli uomini da Dio, nel quale dobbiamo essere salvati, dice esattamente il testo. Dobbiamo, e c'è un invito dentro, c'è la volontà di Dio. Dio vuole che noi siamo salvati mediante questo nome, che è stato dato anzitutto per il perdono dei peccati, come vediamo, e poi per tutto il resto, sta attendendo presso Dio, perché Dio poi lo invii per la salvezza definitiva, la salvezza finale, la parusia. Ecco, mi sembra molto, molto, comunque, molto importante, avete già detto. La seconda cosa, e anche questa l'avete osservata, è proprio al versetto 2, e versetto 1 e 2, è in primo piano qui uno scontro, un problema che abbiamo accennato al problema politico, ma qui è in primo piano per Luca il problema religioso, le divisioni religiose. Qui non è in primo piano nella formulazione di Luca, intendo, decidere se veramente è risorto o no questo tale Gesù. Qui ci sono i testimoni che dicono così, altri possono credere, altri no. È conforme alle scritture, come sappiamo, eccetera. Il punto centrale qui in primo piano, ed è interessante come è formulato da Luca, che altrove dice in modo diverso, è lo scontro fra chi accetta, chi ha nel bagaglio della propria fede la risurrezione dei morti e chi no. E in pratica gli esseni credevano nell'immortalità dell'anima, e i farisei credevano nell'immortalità dell'anima. Poi si aggiunge a questa idea dell'immortalità dell'anima, che alcuni pensano possa venire anche dal mondo greco, è possibilissimo, già da secoli, che è un'innovazione, non c'è nella Torah. Si aggiunge un'altra concezione che è convergente, come vediamo, anche nel Nuovo Testamento, che è quella della risurrezione dei morti, come per esempio Daniele 12 parla di questo, che è un'altra idea, cioè che i morti risorgano, non è semplicemente l'immortalità dell'anima. Queste due cose stanno insieme, difatti nella tradizione cristiana, nei catechismi, queste due cose sono quasi ovvie, diciamo, nella nostra tradizione. L'anima sopravvive, ecco, poi ci si interroga se sopravvive per sua natura, eccetera, ma l'anima sopravvive, è immortale, mentre il corpo muore, ma poi si aggiunge la risurrezione dei morti, cioè si intende della carne, cioè i corpi. verranno ricostituiti in una nuova creazione. Quindi molto i sadducei, come anche i samaritani, non accettavano questo, perché è un'innovazione molto, molto grande. Ecco, quindi, poi l'ultima cosa che può essere sottolineata è proprio il versetto 4, che è una delle cose evidentemente che stanno molto a cuore a Luca, che racconta, e poi potete vedere nelle note quante volte Luca sottolinea a lungo tutti gli atti la crescita meravigliosa dei credenti. E l'abbiamo al capitolo 2, versetto 41, già detto, poi versetto 47, sempre del capitolo 2, che Dio aggiungeva, poi l'abbiamo qui, poi l'abbiamo nel capitolo 5, versetto 14, abbiamo nel capitolo 6, versetto 7, dove dice che una folla di sacerdoti credette e aderì, entrò nella comunità, poi l'abbiamo al capitolo 11, versetto 20, 21, versetto 24, poi l'abbiamo addirittura, ecco l'ultima che ricordo negli atti, ma al capitolo 21, al versetto 20, è quando Paolo torna a Gerusalemme e fa la visita a Giacomo e racconta tutto quello che ha fatto e che suscita naturalmente molta ammirazione e rendimento di grazie, però Giacomo gli dice: guarda che qui tu devi fare qualcosa, perché ci sono notizie molto sbagliate su di te. E per dire questo dice: vedi tu quante miriadi, questo non è forse esagerato, una miriade sarebbe 10.000, quante miriade di ebrei hanno creduto, cioè ci appartengono alla comunità, sono tutti zelanti della legge e hanno sentito dire di te che vai in giro a dire che non ti si deve più circoncidere, eccetera. Ora, e quindi poi sappiamo come Paolo naturalmente fa questa cosa e viene arrestato e così via, e prosegue il racconto per dire che Luca è così interessato a mostrare il sì di Israele, a mostrare il successo enorme della, e il contrasto naturalmente, la divisione, tutte e due le sottolinea, e la divisione che questo crea nelle comunità, come in un certo senso vorrei dire, è abbastanza ovvio che le comunità si dividono, si vedrà andando avanti quando si racconta il ministero di Paolo nella seconda parte degli Atti, dove nelle sinagoghe si dividono in due. Annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti e la speranza che il Signore ci ha dato. Preghiamo alla luce della risurrezione di Gesù, oggi in particolare per il lavoro di tutti, perché sia assicurato. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamoci per tutti i credenti nel nome di Gesù, per la loro testimonianza, nella forza dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, per Papa Francesco, per tutti i Vescovi, per tutti quanti sono chiamati dal Signore a un annuncio della fede nel nome di Gesù, perché lo possano fare con grande fedeltà, con la forza dello Spirito, con la testimonianza e la preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre molto per tutti gli uomini che ancora non conoscono il nome di Gesù, perché in qualche modo lo Spirito lo riveli loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per chi è nella prova, per quanti sono nel dolore ancora, vivono questo tempo di Pasqua ancora nel pianto, nella passione, perché la speranza della risurrezione illumini il loro dolore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, perché tutti i cristiani siano operatori di pace e perché tutti gli uomini di buona volontà operino insieme per ottenere questo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora per noi, perché anche a noi il Signore conceda di invocare il suo nome con questa fede nella sua potenza di salvezza per noi e per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo il nostro paese oggi, Italia, tutti gli italiani, le autorità, chi ha più ricchezza, chi decide anche per gli altri. In particolare preghiamo per il lavoro, perché non cresca, proprio per le circostanze anche che viviamo. La disoccupazione, che era già anche prima molto alta, e poi per la dignità del lavoro. Preghiamo. Per le altre intenzioni che ci sono raccomandate, uniamo ancora l'intenzione per Monte Tauro, perché tutti quelli che sono positivi possano guarire. In particolare preghiamo per Lanfranco. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e tutte le altre bisogni, intenzioni di tutti coloro che a te si rivolgono. Ti preghiamo nel nome di Gesù che tu ci hai dato, egli che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.